signor Henderson? Perché si rialza? Perché continua a battersi? Pensa veramente di lottare per qualcosa, a parte la sua sopravvivenza? Sa dirmi di che si tratta, ammesso che ne abbia coscienza? È la libertà? È la verità? O magari la pace? Non mi dica che è l'amore. Illusioni, signor Henderson, capricci della percezione. Temporanei costrutti del debole intelletto umano che cerca disperatamente di giustificare un'esistenza priva del minimo significato e scopo. Ogni costrutto è artificiale quanto Matrix stessa, anche se devo dire che solo la mente umana poteva inventare una scialba illusione come l'amore. A quest'ora le sarà chiaro, lei non vincerà, combattere è inutile. Perché? Perché persiste?
Perché così ho scelto.
Stringhe di codice molto, molto eroiche a Su per qualcosa, sesto episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E bentornati in diretta qui da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio. Buonasera, sesto episodio, super qualcosa della terza stagione di Serial K, appunto. Il signor Smith e il signor Thomas Neo Henderson introducono davvero alla perfezione il tema di questa serata, a metà tra supereroismi e fantascienza. Ma prima di parlare di questo, come sempre, diamo un po' di notizie su cosa inizia e cosa finisce nella settimana dal 7 al 14 novembre. Ormai siamo davvero agli sgoccioli della stagione autunnale, però l'8 novembre parte la 13ª stagione di American Dad, la serie animata di Seth MacFarlane. Il 9 riparte Please Like Me, comedy australiana, giunta alla sua quarta stagione.
Bellissima.
Il 12 poi arriva la seconda stagione di Red Oaks, comedy Amazon sull'estate di un adolescente americano negli anni 80 che era molto piaciuta nella prima stagione, vedremo questa seconda. E infine il 14 parte Mars, una delle novità più attese di questo autunno.
Ed è il seguito di Twix.
Prodotta da Ron Howard e National Geographic, la serie è un po' a metà tra fiction e realtà e ci racconta della prima missione con equipaggio verso Marte nel 2033.
E il prequel di Sneakers.
Oltre alla trama vera e proprio sulle storie dell'equipaggio della Daedalus, in Mars interverranno anche alcune celebrità del settore come Elon Musk e Neil deGrasse Tyson.
Ma proprio del settore, perché...
Beh, Elon Musk con SpaceX sta provando a farci...
Elon Musk non ne posso più, Elon Musk è un boom.
È lui che decide, comunque un esperimento multimediale molto interessante, potete anche seguire la missione dal vivo sul sito makemarshome.com. E nulla come Mars poteva introdurre il tema della serata. Il 7 novembre del 1932 su Radio CBS andava in onda il primo episodio della serie Buck Rogers. Noi abbiamo imparato ad amarlo in TV e soprattutto nei videogiochi negli anni 80. Il mio primo videogioco è stato Buck Rogers, con la sua tutina bianca e rossa, perfetta commistione fra appunto supereroe e astronauta. E allora abbiamo pensato di dedicargli una puntata, durante la quale vi parleremo di galassie, di superpoteri e di misteri ancestrali. Vi parleremo di gente con due palle come palazzi che sacrifica tutta se stessa per salvarci le chiappe, anche a costo di indossare tutto in spandex. Gente che, come dice che hanno in Matrix, decide...
Oh, io lo spandex lo indosso tutti i giorni, ecco. Non mi sembra per niente un atto eroico.
Beh, insomma,
chiedilo a Monica Bellucci se è un atto eroico.
Comunque gente che decide di alzarsi anche dopo essere caduta, perché lo ha scelto in nome di ideali altissimi e soprattutto di contratti a tanti zeri. E quindi dalla stazione spaziale ISS, Neil Armstrong, Al 9000, Silver Surfer, Icaro e Valentina Tereshkova fanno un piccolo passo per un uomo e un grande balzo per l'umanità e vi danno il benvenuto a Super Qualcosa, sesto episodio di Serial K. Ci ascoltiamo in Mika Bomb con Super Sexy Razors Happy Days.
E il Mars in...
Beh, insomma, sì, ormai questa credo che sia la quinta sigla diversa del pilota di Hiroshima.
Questa era la peggiore, ma nettamente proprio.
No, non hai sentito quella della stagione.
Il pilota di Hiroshima, come sapete, è la nostra rubrica, la rubrica di Serial K, dedicata alle serie che sono appena partite, quindi di cui abbiamo visto appunto appena solo il pilota, cioè quelle che partire è un po' a morire. Vi diamo soltanto i contatti, così potete scriverci e contattarci in diretta a 348-7649-289 per i vostri messaggi WhatsApp, Telegram e quello che volete, facebook.com/serialkonradio oppure diretta @radiocittadelcapo.it. Passo la parola a Eugenia che ci parlerà di Class.
Allora, a quasi 54 anni dalla trasmissione del suo primo episodio, Doctor Who non solo è una serie televisiva complessa, amatissima e leggendaria, con tipo 1 miliardo di livelli di lettura, ma è anche un universo narrativo permanente e riconoscibile. È una vera pietra miliare dell'identità british dell'ultimo mezzo secolo. Una longevità del genere non si costruisce a caso, cioè significa che devi coniugare un'identità forte, un'idea originale e ben sviluppata, e una coerenza stilistica, però con la capacità di evolverti e stare al passo coi tempi. E Doctor Who è proverbiale da questo punto di vista, perché è una serie che ha dimostrato negli anni una sensibilità, secondo me, unica verso l'evoluzione della serialità televisiva. E tra queste evoluzioni una delle più importanti è quella di lavorare sugli spin-off e sui crossover per espandere l'universo di partenza e diffondere il brand della serie. Ovviamente per raggiungere nuove fette di pubblico. Quindi Doctor Who l'ha già fatto con Torchwood e Sarah Jane Adventures, e Class è il terzo spin-off della serie ed è trasmesso da BBC 3. La storia è ambientata nella scuola superiore Cole Hill, che è presente anche nella serie madre, e vede protagonisti un gruppo di adolescenti che sono alle prese con forme di vita aliena. Il tentativo è ovviamente quello di realizzare una serie di Young Adult, che è una roba che adesso va
che
molto.
Che due marroni di Young Adult, posso dire un giudizio
tecnico.
Ma
se sei il più grande fan al mondo
di Decentos,
che noi continuiamo a dire Decentos.
No, ma Decentos è molto più bello. Sì, più però bello. Insomma, questa roba qua, quella di trasformare serie adulte in serie teen, c'è cioè in tutto il progetto CW e robe come The Hundreds e un sacco di altre cose. E però tutta questa roba qua loro cercano di farla alla Doctor Who, ovvero mantenendo comunque le atmosfere che sono care al mondo del dottore. Quindi è un'impresa meno difficile di quanto possa sembrare, perché comunque la serie madre Doctor Who ha una sua vocazione un po' infantile e sognatrice, nel senso più buono del termine, spesso tra l'altro che la fa scambiare per una serie anche per bambini o per ragazzi. E però allo stesso tempo malinconica e romantica, si sposa perfettamente con tutte le tematiche legate all'adolescenza, quindi il passaggio all'età adulta, la scoperta della violenza e la scoperta della morte. A chiudere il cerchio di questa roba qua e accontentare i fan, in questo pilota c'è anche una scena con protagonista Peter Capaldi, ovvero il dottore attuale. Quindi il dottore battezza simbolicamente sia il team di protagonisti che la serie ed avvia racconto vero e proprio. Ovviamente stiamo parlando solo del pilota, quindi dobbiamo sospendere il giudizio fino a stagione conclusa, che sono 8 episodi. Però le premesse sono abbastanza incoraggianti e Class potrebbe essere uno show da consigliarvi, vabbè, ovviamente se siete fan di Doctor Who, ma senza escludere neanche le altre persone, perché è una serie godibile, brillante e decisamente più adulta di quanto a prima vista potrebbe sembrare.
E la sigla finale è Buonasera Dottore, giustamente.
Bene, ciao, allora, sono io.
Ovviamente non diamo ancora dei giudizi perché sono sempre piloti, però io adesso invece vi parlo di Falling Water e qualche piccolo giudizio invece lo daremo. Serie di USA Network partita il 13 ottobre, è una serie che gioca alto, ricordiamo Falling Water, a partire dal pedigree decisamente di razza, prodotta e ideata dal creatore di Brotherhood, Blake Master.
Bella Brotherhood,
dal
ragazzi.
Produttore e sceneggiatore di, tra gli altri, Homicide, Life on the Street, Carnivale, Rubicon e Homeland, Harry Bromell, e dalla regina del film sci-fi Gaylan Hurd, ex moglie di Brian De Palma e James Cameron, povera lei, e produttrice di Alien, Terminator, Tremors, Armageddon, Hulk e The Walking Dead.
Però,
una che poverina non c'ha una lira in tasca.
Esatto.
La storia: 3 completi estranei vivono parti di uno stesso sogno, e più entrano all'interno di esso più capiscono che le implicazioni di quello che stanno vivendo non riguardano soltanto il loro futuro, ma anche quello del mondo intero.
L'ho già sentita da qualche parte.
Infatti, 7 suicidi di massa, complotti, rapimenti. Sì, avete già capito, infatti, il perfetto mix onirico fra Sense8, The Leftover e Inception.
Basta citare Inception per qualunque cosa, dopo
in questo caso
c'è qualcosa che si ribadisce. ribalta al contrario, c'è Inception.
Le premesse per il colpaccio quindi ci sono tutte. Falling Water è davvero al tavolo da gioco dei grandi, quello delle grandi puntate, quello che se ti entra il pokerino hai svoltato per la vita. Ma ci sono dei ma grandi, come quando appunto proprio le carte non ti girano, perché i primi due episodi sono assolutissimamente criptici e complicati da seguire, e ci sta, perché è una sfida che va accettata se si vuole avere a che fare con una serie su le menti condivise. Servono concentrazione e una buona dose di sospensione del giudizio per permettere alla trama di svolgersi con i giusti modi, e per questo non siamo qui già a stroncarla
il sospensorio del
esatto.
giudizio.
Però è anche vero che se decidi di mettere su un progetto di questo genere, l'attenzione a tutti i dettagli deve essere maniacale, altrimenti scoppia tutto. E in questo caso ci sono non solo dettagli, ma macro errori davvero notevoli. Il primo dei quali è il cast. Pessimo.
Concordo.
Il secondo, una messa in scena discutibile, senza personalità, molto banale e piatta.
Concordo.
E sugli altri vi diremo eventualmente in futuro, ma per ora possiamo dire che pare di vedere un grande allenatore con schemi di gioco che potrebbero cambiare la storia del calcio, che si ritrova a giocare in Champions League ma con i giocatori dell'Atletico Pippau. Quindi il mio giudizio per il momento un gran peccato, storia valida, il resto assolutamente
pessimo. È un futuro Terranova.
È un futuro Terranova. Comunque adesso ci ascoltiamo i The Milk.
Servono anche quelli.
For Heroes.
Kevin Bacon.
Torniamo qui in diretta da Serial K, le serie TV in radio. Ovviamente siamo in diretta sempre da Radio Città del Capo e ovviamente iniziamo, l'avete appena sentito, questa sigla non cambierà mai per i prossimi 25
Sarà
anni.
Sarà meglio.
Iniziamo il momento Kevin Bacon, ovvero le serie, per chi ci ha iniziato ad ascoltare da poco, che si guardano soltanto perché ci sono loro, quelli a cui vuoi bene, e spesso l'affetto è l'unico motivo. E parliamo questa sera di un culto, parliamo di una religione, parliamo di un dio, e ce ne parla Eugenia.
Allora, parliamo di Jean-Claude Van Johnson.
Che non è un errore, non è un errore.
Non è un errore. Partiamo dal presupposto che voi sappiate tutti che cosa sono gli Amazon Studio, e che quindi non li confondiate con Amazon che vende i libri, Amazon che vende le mutande, Amazon che vende le scarpe, che ti manda i droni, eccetera, eccetera. Comunque,
i droni.
Dal 2013 Amazon si è inventata questa roba della pilot season, ovvero siccome loro producono serie e cercano di sfruttare per le serie TV il loro enorme bacino di utenza che viene da tutte le altre cose, e vogliono conoscere i gusti del pubblico in anticipo.
Un bacino.
Oh, ciao!
Il bacino d'utenza, giustamente.
Pensavo mandassi un bacino a me.
No, era l'utenza.
No, no, era l'utenza. Comunque in pratica come funziona? Che Amazon produce un certo numero di pilot e poi li mette tutti online e lascia ai suoi utenti la scelta di cosa verrà effettivamente poi trasformata in serie TV. È una roba molto interessante. Il risultato finale viene poi comunicato qualche mese dopo con quella che ormai è la proverbiale luce verde o luce rossa. La luce verde, che ovviamente significa approvazione, dell'ultima tornata di pilot è stata per The Tick, che è una roba sui supereroi su cui torneremo, su I Love Dick, che è una roba con Kevin Bacon, e queste cose le sto dicendo solo perché volevo dire Kevin Bacon.
No, è perché vuoi dire Dick un sacco di volte, dai.
No, l'ho detto prima, ho detto Thick. Comunque, anche Jean-Claude Van Johnson. E se il titolo vi dice qualcosa, non è un refuso, ma non è neanche un caso, perché il protagonista è il nostro amatissimo Jean-Claude Van Damme, il re della spaccata, la leggenda e un attore veramente poliedrico. Cioè, ci fidiamo sulla parola, dato che non ha mai fatto altro che film action, però preferiamo ovviamente fidarci che provocarlo. Allievo di Chuck Norris e suo erede morale, Jean-Claude Van Damme è il simbolo del cinema d'azione tra gli anni 80 e 90, un periodo di declino in cui il genere, dopo i fasti degli anni 80 e di Stallone e Schwarzenegger, da una parte è andato verso la strada dell'esplosione, degli effettoni stile film di Joel Silver, ma dall'altra è tornato a un percorso più genere, ha cercato una via quasi autoriale di scuola più John Woo, quindi un'evoluzione che è molto debitrice del cinema di Hong Kong e che ha portato lentamente l'action ad evolversi in quella fondamentalmente figata che è ora. Nonostante sia liquidato da tutti come un poverone,
e sono tutti morti tra l'altro,
esatto, Van Damme è il simbolo di questa prima fase evolutiva dell'action. Un attore vero, un lottatore vero, uno che senza di lui, col cavolo che avremmo i divi che mettono su 80 kg di muscoli, stanno 4 mesi in un monastero a imparare il kung fu per fare Jason Bourne o Batman.
Scusa Bebe, ma se Van Damme è diciamo l'allievo di Chuck Norris, è Gesù Cristo, diciamo, a livello così storico religioso, perché se Chuck è di io, se lui è l'allievo, è figlioccio,
è Gesù.
E la domanda è: chi è lo Spirito Santo?
È sempre Chuck Norris, perché è un etrino.
Esatto. Ma è anche Gesù Chuck Norris, cioè, okay. Van Damme è solo un alter ego. Comunque, se non credete a me, credete a uno che di Van Damme se ne intende, che lo ama incondizionatamente, che è Simone Bedetti.
Ma pensavo io.
Anche tu. Però soprattutto Simone Bedetti, che è meglio noto a tutti voi come Gianluca Merenda dei 400 Calci, che è un blog che tutti noi leggiamo e salutiamo con grandissimo affetto, nonché autore di un libro uscito per Castelvecchi, e qui vi butto lì una Madeleine che non è da poco, e che si chiama Il cinema secondo Van Damme, e che cito: nel corpo di Van Damme Oriente e Occidente si incontrano, e nella sua mescolanza di pesantezza e leggerezza, che da bolognese è difficilissimo da dire, due culture visuali differenti trovano un linguaggio comune. Il cinema di Van Damme è l'esito sincretico di due tradizioni differenti di spettacolo.
È il mio tatuaggio sul petto.
Non ha il petto abbastanza grande. Però l'idea di partenza della serie, e andiamo a Jean-Claude Van Johnson, è quella di JCVD, che è un film del 2008 di un regista francese che parla, con protagonista ovviamente Van Damme, che parla di un attore action che si è ritirato dalle scene causa sopravvenuta anzianità e messo di fronte al pericolo nella vita reale. La serie però prende questo spunto, lo trasforma e lo porta agli estremi, facendo di Van Damme non solo appunto un ex autore in anzianità, ma anche un agente segreto sotto copertura che usava i film come scusa per compiere vere missioni segrete pericolosissime sotto il nome di Jean-Claude Van Johnson. Molta fantasia, però una di quelle camuffamenti bravo fantastici.
Sì, sì, perfetto.
Van Damme fondamentalmente prende in giro
vecchio, non ti sgamano, vai tranquillo.
Non ti riconosce nessuno.
Esatto.
In Jean-Claude Van Johnson Van Damme fondamentalmente prende in giro se stesso, ironizza sulla sofficità, sulla celebrità, sulla vecchiaia, e la serie è magistrale nel disseminare citazioni dei suoi film ovunque. La battuta simbolo è: forse hai visto Time Cop, che è come Looper ma tipo un milione di volte meglio. E giocare comunque con tutti gli stereotipi del caso, che però vanno molto oltre il genere arti marziali, che è quello di Van Damme. Sconfinano nella space story, nel thriller e anche nel sentimentale. Lo sceneggiatore non a caso è David Callahan, che è il coautore della saga dei mercenari.
Allora.
Però lo stile è quello. Mentre il regista di piloti è Peter Atensio, che è un bravo, bravo regista che tiene in mano la questione senza perdere mai il ritmo e dissemina il tutto di comicità, ironia e anche di un po' di malinconia. Jean-Claude Van Johnson non è solo lo spot della Volvo, quello della spaccata coi camion in versione allungata.
È uno dei capolavori del millennio.
Infatti.
Una delle pochissime pubblicità degne di nota degli ultimi 10 anni.
Ma poi di camion.
Poi di camion, esatto.
Cercate su Google Jean-Claude Van Damme camion Volvo.
Ma è anche l'occasione per Van Damme di dimostrare quelle doti attoriali che noi sapevamo nascondeva sotto tutti quei muscoli e quel botox. Seppure sia soprattutto fanservice per gli appassionati di Van Damme, non è soltanto questo, ma è un omaggio sentimentale a tutto il genere action 80 e 90, che però anche un non fan può capire e apprezzare. Non si sa quando andrà in onda la stagione completa, e qui ovviamente facciamo un piccolo strappo alla regola della rubrica e giudichiamo solo questo pilota. Però la domanda è: quanto saranno capaci di sviluppare un plot credibile, visto che comunque si sono giocati parecchie carte in questo inizio?
Ma quanto è importante un plot credibile con Van Damme?
È malabietola?
Esatto, comunque voto finale a Jean-Claude Van Johnson.
Per me è un 7 sulla fiducia, perché comunque con un pilot così divertente il loro sporco lavoro un po' l'hanno già fatto.
Bene, il sporco lavoro è quello di cui si occupa sempre Jean-Claude Van Damme. Adesso ci ascoltiamo Jim Lauderdale con Super Power e poi iniziamo una di quelle gangbang veramente imperdibili.
Comunque ragazzi, questo trip hop sotto Van Damme ne vogliamo parlare. Fantastico. Take out the papers and the trash, or you don't get those penny cash. If you don't stir that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more.
E ricominciamo qua dalla diretta di Serial Kale, Serial TV in radio, con la nostra gangbang, che appunto questa sera la dedichiamo a chi ci ascolta da poco, e quindi vi diciamo ancora che cos'è la gangbang. Vai,
scusami, dopo. Ci credi ancora in questa sigla tu?
Io ci credo ancora.
Tu ci credi ancora?
È sempre più trash, secondo me.
Sì, un po' sì.
No, ma tra poco ci sarà una mutinamento.
Adoro, ma comunque non c'è problema, noi produciamo sigle veramente a raffica, neanche gli studio se sono capaci, e quindi parliamo di un contesto molto molto particolare. Lo spunto sarà l'ultima serie appunto della Marvel, che è Luke Cage, ma in realtà parleremo del Marvel, Universe, Cinematic Universe, e ce ne parla Bebe. Scusate, mi sono impappinato alla grande. Vai Bebe, grazie, salvami.
Allora, cerco di salvarti come tutti i supereroi. Allora, prima del dibattito è necessaria un po' una presentazione per cercare di capire qualche cosa a noi e far capire anche chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Perché quando parliamo di Cinematic Marvel Universe stiamo parlando di uno dei media franchise più importanti e influenti di tutti i tempi. perché stiamo parlando
niente, è partito l'allappo, non riusciamo più a riprenderci. Facciamo un respiro tutti. Allora, Marvel Cinematic Universe.
Okay. Ma è colpa nostra che stavamo prendendo in giro i bottoni della
i suoi gemelli.
Ma io sono l'unico che sa dello stile, comunque lasciamo perdere. Quando parliamo appunto di Marvel Cinematic Universe, stiamo parlando del concepimento, sviluppo e messi in opera di un intero universo composto da diversi media, i fumetti, i giochi, i film, giocattoli, serie televisive.
Scusate, hai detto messi in opera, che è una parola stupenda, un neologismo che useremo.
Basta, scusate.
Appunto, questo intero universo in cui tutti gli eventi narrati rispondono a una stessa logica narrativa e devono procedere in coerenza, appunto, logica, cronologica e sistematica gli uno rispetto agli altri. Quindi abbiamo una mega storia, insomma, in cui tutto è collegato, che era anche uno degli hashtag di Marvel, quando all is connected, che è andato abbastanza di moda qualche tempo fa. Quindi parliamo di una pianificazione che ha veramente del pazzesco. Dobbiamo raccordare centinaia di personaggi, migliaia di storie, pluralità di multiversi, e far sì che alla fine tutto torni e tutto si raccordi, dal costume del personaggio all'evoluzione caratteriale, dalla spada magica trovata nel cyberspazio agli easter egg per i fan più incalliti. Quindi lo scopo finale, ovviamente lo sappiamo, sono i paper dollari.
Sì, è una di quelle cose che tipo si apre un armadio nel primo film, dopo 10 anni si sa che cosa c'era
che
dentro quell'armadio, che
servirà e via dicendo. E lo scopo, appunto, lo dicevamo, sono i soldi, però l'operazione è molto interessante, perché film come Iron Man, che è stato il primo prodotto del Marvel Cinematic Universe, che ha inaugurato la fase 1, a cui ha seguito poi Thor, Hulk, Cap, si dovevano tutti raccordare non solo tra loro al fine di fare gli Avengers, ma anche alle storie di fumetti, che nel frattempo aprivano altre storie, alle serie televisive, in primis Agent of S.H.I.E.L.D., di cui poi abbiamo parlato e parleremo. Insomma, stiamo parlando di un qualche cosa che non era neanche facile da immaginare. E addirittura un giornalista, Tom Russo, Boston.com, scrisse che una roba come questa era una novità veramente assoluta per Hollywood, perché nessuno ci aveva mai pensato a una cosa così immensa di universo condiviso. Ieri, Eugenia, discutevamo un po' con te, no? Su, sì, esempio, altri esempi di universi.
Sì, tipo quello di Star Wars è già di per sé un universo condiviso tra film, serie, eccetera. Però la diversità, uno, sta nella complessità, perché comunque tu lì hai un'unica linea temporale, un'unica serie di storie che sì, ti raccontano aspetti della stessa questione, però vengono tutti dalla stessa mente, come dici giustamente, tutto fuori dalla mente di George Lucas. Bravi. Qua ci sono menti di sceneggiatori e disegnatori che vengono da epoche diverse e comunque anche robe che convivono in universi paralleli, che ce ne sono una quintalata. Cioè, come dici te, far convivere la Marvel di Capitan America con quella di drogarsi, quella di che dice 400 calci, non è facile.
Cioè, il vero supereroe è la segretaria di produzione.
Bravissimo,
direi.
Infatti, esatto. Qui arriviamo un po' al primo nocciolo della questione. Diciamo, la cosa è veramente intrigante, capisco che veramente possa far venire dei deliri di onnipotenza in capo ai suoi artefici, però il rischio è che ci sia un po' la hubris dietro questo delirio di super divinità, perché dietro tutto questo meraviglioso mondo da fare, costruire, inventare,
c'è
che sembra la cedrata Sony, alla fine un po' si rischia quella di limitare le possibilità espressive dei registi, degli sceneggiatori e degli autori delle serie, quindi dei film. Quindi io vi chiedo, il rischio è concreto per quello di cui creiamo questo Marvel Cinematic Universe, che in realtà è un prodotto degli editor e non degli autori che fanno i film?
Ma sì, il rischio è concreto, vai Eugenio.
No. Allora, no, assolutamente ha ragione Dodi, nel senso che è chiaro che comunque rischia di andare verso una banalizzazione o comunque un essere schiavi della writer's room, ed è già successo che comunque gente sia stata mandata a casa perché non si adeguava a questa roba qua. Però è anche vero che come, in quale altro modo la fai una roba del genere? Cioè, non può esistere in nessun altro modo. Cioè, qua c'è il Kevin Feige della situazione, che solo lui ha le chiavi di determinate cose, apre la strada ad altri autori in termini che decide lui, però comunque c'è, non esiste altro modo di farla, perché comunque tu devi far convivere, cioè, pensa solo alla complessità della scelta del cast di una roba del genere. Cioè, tu ti scegli un attore per fare Thor, Capitan America, 2 anni dopo ti scegli un attore per Thor, un altro 1,60 l'altro 2,10 metri, li devi far stare insieme, che senso hanno?
Procuste, ma le cose... se ne occupava Procuste. li rendeva tutti alla stessa altezza.
Poi vendono delle scarpe con le zeppe che va benissimo,
Però quello che voglio dire io è che sembra stupido, però in realtà ci sono tutte queste cose e in più devi convivere non solo col fatto che devi rendere queste storie appetibili ai non fan che non conoscono l'universo e limitare però tutta la manella delle origin story il più possibile, e dall'altra parte devi anche comunque far contenti i fan.
No, e soprattutto, adesso poi ne parlerai fra pochissimo perché lo so già, però sotto, signore e signori, ci sono interessi economici sconvolgenti, dentro ci sono player del mercato cinematografico e televisivo come mai si sono visti prima in gioco, e considerate che il Marvel Cinematic Universe, che magari non avete mai sentito pronunciare in questa maniera, soprattutto stasera nello specifico, è il numero uno dei franchise televisivi e cinematografici del mondo, e batte gente come Harry Potter, James Bond e appunto Star Wars, cioè,
messi insieme.
Ma sì, ma è vero,
no, non messi insieme, non messi insieme. Harry Potter li aveva superati nuovamente e adesso invece è ritornato indietro, ma stiamo parlando di 8 miliardi di dollari di guadagno in soltanto un anno, quindi insomma stiamo parlando di qualcosa che prescinde forse, come dicevi giustamente tu Bebe, da quelle che sono le logiche creative favolistiche un pochino nel mondo dei fumetti, e deve cacciare della carne al fuoco, a volte perdendo quello che è un pochino il motivo finale, nonostante rimanga tutto molto affascinante.
Secondo me è vero fino a un certo punto, nel senso che intanto la roba che hai citato te, tipo Star Wars, tipo Harry Potter, l'MCU, che è il Marvel Cinematic Universe, non esisterebbe senza tutti questi precedenti.
No, ma sono d'accordo.
Cioè, comunque tutta questa roba qua è stata tutta roba che è stata quasi delle prove che hanno fatto sì che poi si riuscisse a costruire una roba complessa come l'MCU.
Dai, però è anche vero, esiste, da,
però anche
da
vero
sempre,
che, cioè, qual è il concetto? Nel senso, esiste il concetto di autorialità sul singolo film, ma questa non è un'autorialità sul singolo film, questa è un'autorialità condivisa e di gruppo.
È vero,
cioè,
è vero.
L'obiettivo finale non è quello di raccontare la singola storia, ma è di raccontare la storia grande.
Comunque adesso facciamo un piccolo passo indietro ed entriamo un po' anche nel mondo seriale, che è il nostro, esatto, perché adesso abbiamo parlato anche di altri media. Intanto vi do un dato: nel 2010 Jeff Loeb, che è uno dei più grandi fumettisti sempre, uno dei miei preferiti, viene messo a capo della Marvel Television, il quale a partire dal 2012 inizia l'inserimento dei suoi prodotti nel Marvel Cinematic Universe con Agents of S.H.I.E.L.D., per poi proseguire con Agent Carter e via dicendo. Viene siglato un mega accordo tra Marvel, Disney e Netflix, che è come dire Brahma, Vishnu e Shiva della Trimurti indiana, affinché Netflix gestisse, producesse e mettesse in onda le serie legate ai supereroi di Hell's Kitchen, su cui vorrei un attimo discutere con voi. I supereroi sono, in questo caso, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, insieme a Punisher e i Defender, che però arriveranno successivamente. Ancora una volta mi chiedo, allora, noi abbiamo vari personaggi, vari supereroi, ognuno con le proprie caratteristiche. Per un esempio, Devil è il vendicatore sociale disperato, intriso di cattolicesimo e con i grandi limiti fisici perché è cieco. Luke Cage è il nero della forza sovrumana, ed è molto interessante perché dietro di lui ci sono tutte le origini black del personaggio, perché è stato creato nel 72 dopo l'uscita di Shaft in piena black exploitation, e quindi è diventato il primo personaggio afroamericano della Marvel titolare di una serie,
che tra l'altro ha un'epoca storica molto simile da questo punto di vista a questa, quindi comunque Luke Cage avrebbe un ruolo molto importante anche nel presente.
Iron Fist, come dicono i 400 casi che salutiamo, appartiene al filone invece Marvel di drogarsi con un sacco di mistica orientaleggiante, kung fu, controllo del ki, demoni, via dicendo. E Jesse Jones invece è un detective con sindrome da stress post-traumatico e via dicendo. Allora, è chiaro che se li tieni separati puoi giocare sui generi, ognuna delle quattro serie può aprire scenari meravigliosi, però se li vuoi mettere tutti insieme e vuoi cercare di coordinare tutte le loro storie, è chiaro che devi sacrificare qualcosa. Quindi Daredevil ha fatto un buon lavoro, però ovviamente Luke Cage, Jessica Jones e probabilmente Iron Fist perderanno.
Cioè, tu dici che comunque il fatto che siano partiti da un'ambientazione comune, che è partita però da quella di Daredevil, quindi gli altri sono dovuti adeguare, banalizzano. Cioè, secondo me è vero, però tieni conto anche che secondo me la maggiore banalizzazione di Luke Cage e Jessica Jones viene dal fatto che dietro c'è una squadra di minor qualità.
Può essere.
Registicamente, dal punto di vista sceneggiatore.
Tommy, cosa dici?
No, io dicevo che è vero che alla fine diventa un progetto globale, in cui ci sono come... Immaginatevi come fare una serie, di cui spesso parliamo, c'è una trama, c'è un complesso, c'è un mondo, e poi vengono individuati degli attori che interpretano dei personaggi. In un certo senso, Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil sono tre protagonisti della stessa serie, in un certo qual modo. E ognuno di questi tre attori ha delle performance... sto ovviamente astraendo il concetto. Quindi è ovvio che ci sono anche degli elementi performativi minori e degli elementi performativi maggiori. Quello che a me interessa davvero sottolineare è come sia stupefacentemente grande il progetto MCU, tanto che per seguirlo vi dovete scaricare una tabella temporale che trovate tra l'altro sulla pagina di Wikipedia, per cercare di capire non soltanto quando un titolo segue un altro, ma anche quando un titolo si interseca in un altro. Perché no, se guardate Agents of S.H.I.E.L.D., a metà della seconda stagione si innesta il secondo film degli Avengers, che se non guardate nella cronologia giusta non ci capite più niente.
No, ma poi ci sono tutta una serie di robe, tipo le sostituzioni, cioè il fatto che loro non hanno potuto usare alcuni personaggi che in Civil War erano fondamentali, tipo gli X-Men, quindi hanno dovuto introdurre gli Inhumans. Però comunque, secondo me, il discorso grosso di questa cosa qua è anche il fatto che, come dici tu, se guardi la big picture, cioè non è che questi fanno parte, loro fanno parte della stessa serie, è come se tu alla fine prendi i Defenders e prendi il Marvel Universe, quello cinematografico, ed è come se tu volessi andare a unire in una serie TV tra 10 anni, che ne so, Quarry e The Big Bang Theory.
No, sì,
cioè
certo,
ci devi, devi fare un lavoro di similitudine all'interno dello stesso piccolo mini universo, perché poi sia più facile integrarlo in quello grande.
Ok, tiriamo
le fila. Abbiamo cercato in qualche modo di farvi capire una cosa complessissima che dura da 60 anni nei fumetti e da almeno una decina nei film.
Ma infatti al prossimo episodio ne riparliamo. Quando esce Iron Fist lo rifacciamo.
Ne riparleremo. E come, Bebe, chiudi?
Chiudiamo, diamo un voto giusto a Luke Cage.
Sì, anche se non abbiamo parlato molto, ma diamolo.
Per il momento direi un 5. 5 beh, più...
Sì, 5. Sì,
bene.
Sì, no, in effetti non è il più grande dei capolavori. Adesso ascoltiamo Tricky con Hero e poi torniamo perché inizia la parte caliente della serata, anche se siamo in ritardo.
E forse non sarà un granché, ma da grande voglio essere un grande come te. Incontriamoci sopra un metro, sei felice ma come no.
Non so voi, ma a me viene sempre da cantare tantissimo con questo grandissimo pezzo che è la sigla appunto di Bravissime Poveroni, che questa sera vede veramente. Stasera parliamo veramente di culti e piccole religioni locali. Bebe, di chi parliamo stasera?
Grandissimo poverone, Kiefer Sutherland. All'anagrafe Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland.
No, sei un grande.
Grandissimo.
Sei un grande.
Nasce a Londra nel dicembre del 66 dai due attori canadesi Donald Sutherland, mitico, e Shirley Douglas. Chissà che incazzo per il piccolo Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus. Quando ha scoperto di aver ricevuto dal padre, invece che centimetri in altezza, Donald è 1,93 centimetri in lunghezza, sto parlando del nome, all'inizio degli anni 80 si trasferisce nella Grande Mela e inizia una lunga carriera fatta di ruoli in cui, chissà perché, interpreta sempre la parte dello stronzo, del tossico, del vampiro o di tutte e tre insieme. Naturalmente non possiamo non ricordare Stand By Me e I Ragazzi Perduti. Il buon Kiefer, sul set di Linea Mortale, si innamora della bella Julia Roberts, che lo pianta a pochi giorni dalle nozze. Brutta storia, Regas. Però Kiefer si ripiglia, si getta in pellicole rischiose e audaci, La Fuoco Cammina Con Me di Lynch, The Vanishing, Da Codice d'Onore a Dark City di Alex Proyas, manda a rotoli almeno un paio di matrimoni e a fama di poco di buono, finché un giorno non viene colpito da un meteorite radioattivo proveniente da Krypton, che lo trasforma in Jack Bauer, il salvatore del mondo e delle galassie, l'uomo capace di salvare un presidente uccidendone almeno altri tre e facendo incassare qualsiasi superpotenza del globo, compresa quella per cui in teoria sta lavorando. Jack Bauer è il ruolo della vita e della consacrazione, fioccano le ovazioni, le nomination prestigiose e ovviamente i premi, un Golden Globe nel 2002 e un Emmy nel 2006, che lo porteranno a diventare nel 2009, pensate bene, l'attore televisivo più pagato al mondo in una serie drama e il secondo in assoluto. Lui guadagnava circa $550,000 dalla lacciata di scarpe di sempre. Il più pagato ovviamente è Charlie Sheen per la comedy di Uomini e Mezzo con $825,000 a puntata. Insomma,
e se, Ma... li hai fatti tutti in pere, tra
sì,
l'altro.
Sì. E doppie compagne in casa.
Il resto li ha sprecati, come diceva Bess. Comunque, dopo aver ucciso tutti i cattivi della Terra, chiude la sua avventura con Jack Bauer e si dedica a progetti meno roboanti, ma ambiziosi. Sarà uno dei protagonisti di Touch, una serie che non è piaciuta a nessuno, ma a me è piaciuta. E si è pure tolto lo sfizio di fare l'attore vero per registi veri in film veri, tipo Malinconia di Lars von Trier e il fondamentalista riluttante di Mira Nair. Fan sfegatato dei Queen, dirige uno studio di registrazione, un'etichetta discografica. Dodi, direi che è il caso di mandare
uscire per Kiefer Sutherland può essere
il massimo.
Digli che ti mando io.
Sicuramente spacchi.
Sì. Si diletta di occhi e ha persino lavorato nei Rodeo. Insomma, che dire di più? Quando sei stato Jack Bauer, il cattivo di Stand By Me, per quel che mi riguarda, sei a posto per almeno due carriere. Voto 8.5 come le stagioni di 24. Di meno a Jack Bauer non si può proprio dare.
Welcome to Terra Nova.
E in un così in un'autostrada che congiunge un casello all'altro vi parliamo appunto del ritorno sul piccolo schermo di Kiefer Sutherland, perché vi parliamo di Designated Survivor. Allora, noi qua proviamo ad immaginare le serie TV come una mappa cosmica.
Scusa, notare che io non l'ho citata.
Non l'hai citata, ma la citerò io. Qui lo facciamo, come sapete, da tempo, considerando Terra Nova come l'ultimo bastione prima dei buchi neri. Una specie di brutta periferia stellare, le veli dell'universo. In questa zona releghiamo le serie più brutte, le più banali, le più stupide, quelle che davvero non vale la pena non solo vedere, ma in realtà anche fare.
Perché sono brutte, ma costose.
Esatto.
Ma non ne vale la pena parlarne.
Ma fin qui erano le conoscenze, queste erano le conoscenze che avevamo dello spazio. Oggi, dopo aver visto 5-6 episodi di Designated Survivor, abbiamo capito che esistono nuove galassie che superano la condizione fisica del Terranova, che vanno oltre la bruttezza, dove salta tutto e a volare intorno alle volute galattiche è solo un sacco di letame. Ecco, Designated Survivor da quelle parti ci è arrivato più veloce della luce, un fenomeno che sarebbe da studiare. 10 minuti era già lì che andava a comandare per le stelle.
Scusa, ma il sacco di letame poi si apre?
No, perché okay, no, ci tengono, male, lo chiudono abbastanza bene. Primo ritorno ufficiale, come dicevamo, di Kiefer Sutherland sul piccolo schermo dopo l'esperienza trionfale 24, serie di punta dell'ABC del 2016, è la storia di Tom Kirkman, sottosegretario alle cose inutili dell'amministrazione americana, che diventa in un solo istante presidente dopo un attentato in cui muoiono tutti, ma proprio tutti quelli più alti in grado di lui e destinati a divenire presidenti al suo posto, fino all'undicesimo livello. Immaginatevi le scene, che non è difficile: presidente in parca che inneggia la libertà in piedi sulle macerie parlando da un megafono e ringraziando i pompieri, uomo che nel momento del bisogno non nega l'amore alla propria famiglia e onore alla propria patria, eroe senza macchia che per non essere troppo aggressivo indossa, sentite che trovata, un paio di occhiali, moglie con figli di cui uno problematico e l'altra piccola e da proteggere, e un entourage pronto a tutto per fare carriera ma con il cuore d'oro.
Le mutande però sono di spandex,
ve lo siete immaginati? Ecco, Designated Survivor è tutto qui, non c'è altro, è un salto indietro nel tempo di 20 anni, è l'apoteosi della serie generalista, l'inno all'inutile, il canto del banale, la lode della poverata, che uno dice cavolo è tornato Kiefer e sembra anche figo, invece si trova a metà tra Revolution e le cose alla Dick Wolf, con la differenza che almeno Wolf del suo ce lo mette. Qui non c'è nulla da mettere se non una supposta antiemetica. Non capisco perché il nostro eroico Jack Bauer abbia accettato un compiere così insulso, e con lui anche Natasha McKellen, che negli anni 90 ci abituò a tante anche belle uscite in salsa Irish. Contribuisce alla missione verso e oltre Terranova un cast tra i peggiori di sempre, in cui spiccano Italia Ricci per il nome e Adam Canto per poveronaggine. Ma no, neanche per poveronaggine, solo perché è scarso come l'acqua nel deserto. Volevo scrivere tante altre cose, ma mi sono talmente innervosito che la chiudo qui. Nel 2016 una serie così non ha senso di esistere. Chiuso. Voto 3, il lato B anale delle serie. Grazie per l'applauso. Parliamo adesso di una serie che è altrettanto bella, perché siamo sempre in Terra Nova, cioè le serie più brutte che fanno schifo, e ce ne parla Dodi.
È Van Helsing. Comunque, vi ricordate quell'episodio di Simpson in cui Otto, l'autista dello scuolabus strafatto, lui non lo scuolabus chiaramente, davanti al negozio di articoli da giardino, l'erba voglio di spinellone, esclamava contrariato: ma questa è pubblicità ingannevole! Ecco, anche qui uno si trova davanti a una serie chiamata Van Helsing e subito pensa che sia incentrata sul celebre cacciatore di vampiri, il grande antagonista del conte Dracula, con una storia fosca calata in atmosfere post-gotiche da fine 800. E invece no, caro il mio bazzurlone che speravi di rivivere le spaventevoli visioni di Penny Dreadful. No, no, perché Van Helsing non va pronunciato con austero accento teutonico come ho appena fatto io, ma va pronunciato Van Helsing, come direbbe un bifolco dell'Alabama, facendo seguire il tutto da una corposa sputazzata di tre prese di tabacco rimasticato da alcune ore.
Ma è come Frankenstein.
No, aspetta, mo te spiego, perché perché Van sta infatti per Vanessa Helsing, è l'abbreviazione di Vanessa, hai capito sti geni, eh? Lontana parente del sopra menzionato Abraham Van Helsing, scongelata da una risalente ibernazione per salvare il mondo, che, ma tu guarda un po' il caso, è stato invaso dai vampiri, contro i quali 3 anni prima era miseramente fallita l'insurrezione di una razza umana che mostra sempre di più di meritare l'estinzione, se pensa che l'unico modo di avere la meglio su un branco di creature feroci ma rincoglionite sia di tirare fuori dal freezer una wannabe bravissima con la gaggia prominente.
Sembra il manifesto di Scientology.
È una roba
di South Park.
Ma la gaggia è tipo un tratto recessivo della
è probabile, è probabile.
Gaggia che ricordiamo ai nostri
ascoltatori oltre il Reno.
Oltre il Reno è il mento prominente.
Comunque questa bella storia di merda è poi piazzata in maniera che più prevedibile non si può in un'ambientazione cyberpunk, però quel cyberpunk che ti fa venire in mente Billy Idol piuttosto che William Gibson, e ho usato tra l'altro piuttosto che in maniera avversativa, l'unica corretta.
Bravo, perché noi appoggiamo la campagna dell'Accademia della Crusta, della Crusca, per cui piuttosto che si usa solo in senso avversativo.
Esatto. Comunque gli scenari sono i piani alti di edifici sventrati con immancabili gocciolamenti di sostanze definite ma sicuramente impure, cavi penzolanti che emanano scintille perché si vede che era finito il nastro isolante, e poi c'è l'aggiunta inutile di sti vampiri che altro non sono che dei barboni che mordono senza alcuno slancio di caratterizzazione, come invece avevamo decisamente apprezzato in True Blood.
Adesso slancio di caratterizzazione,
insomma, a me i barboni che mordono mi fanno così, molto ridere, è una scena molto
potrebbe diventare una serie che
vabbè, trama banale, dialoghi istantii, costumi sciapi, insomma non ne hanno azzeccata una. Cioè, peccato, perché le premesse non erano poi così terrificanti.
Guarda,
aspetta, aspetta, mo te spiego, pure a te, ragazzi. Lo showrunner di Van Helsing, anzi di Van Helsing, è Neil LaBute, che è un regista indipendente con esperienza al Sundance e soprattutto regista di molti episodi di Halloween Wheels, da cui addirittura si era portato dietro Christopher Heyerdahl, lo svedese, ragazzi. Gliela perdoniamo questa caduta di stile allo svedese con quello che ha fatto in Halloween Wheels, vabbè.
Ma posso dire una cosa? Certo. Però questo filone del prendere i grandi eroi della letteratura e della letteratura e della storia
e trasformarli in coglioni,
prendere le nipoti gnocche, c'è anche Wynonna Earp, Vanessa,
esatto.
È diventato un genere a sé stante.
Sì, bello, e tra l'altro ci fa sopravvivere per almeno le prossime 20 esatto, stagioni.
Esatto, tutti Terranova, non ce n'è.
Comunque vado a chiudere, perché Van Helsing, pur essendo oggettivamente orrendo ed avendo fatto segnare fino ad oggi un miserrimo 5,5 su IMDb, ragazzi, che
è anche abbondante, sì, dalla descrizione.
Come veramente
alcuni commenti ve li riporto: painfully bad, awful beyond redemption, the most terrible TV show I have ever watched,
con invece, 3 punti esclamativi.
Esatto, e invece questi bazzurloni di sci-fi l'hanno pure rinnovata, ma noi ve lo promettiamo, non ve ne parleremo mai più.
Quindi voto a Van Helsing.
A Van Helsing è un 4, e se volete proprio guardare una serie di sci-fi, buttatevi su The Expanse.
Esatto, pure ascoltate i podcast di Serial K, le serie TV in radio, invece adesso ascoltatevi Bouncing Souls con Kids and Heroes, e poi torniamo con i nostri consigli della serata.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3, and you will be in cotton candy land.
E la bellezza di tornare in diretta in questo momento è proprio perché inizia Caramelle da uno sconosciuto, ovvero la nostra rubrica in cui fidarsi è bene e non fidarsi è una cazzata, perché sono i nostri consigli, le serie che piacciono a noi, e quindi voi dovete prendere il vostro bel taccuino e segnarvi quello di cui vi sta per parlare il buon Dodi.
Il buon Dodi vi parlerà questa sera di Ash vs. Evil Dead. Già con la prima stagione, questa serie di Starz, creata da Sam e dal suo fratellone Ivan Raimi, con l'ausilio di Tom Spezia, lì credo si pronunci così, ho un dubbio persino io.
No! Speziali!
Speziali, io direi, quindi Spezia.
Speziali, okay. Speziali.
Comunque questa serie aveva già meritato i ranghi di Caramella, con questa seconda stagione stiamo andando a livelli di Toblerone formato famiglia. Quale sia la storia di Ashley Williams, messa in scena nei 2 film di Evil Dead, per noi italiani La Casa e nel cult L'Armata delle Tenebre, ve l'ho già detto splendidamente Solazzo la scorsa stagione, quindi non ve lo sto a ripetere. Qui mi voglio però letteralmente inchinare davanti a uno dei prodotti di intrattenimento meglio riusciti della TV di oggi. perché Ash vs Evil Dead è una fusione meravigliosa fra l'horror e la comedy, uno splatter ipersanguinolento in cui lo stomaco dello spettatore è in perenne contrazione, ora per i conati che provocano alcune scene veramente estreme come quella dell'obitorio, se non l'avete vista la vedrete, ve la ricorderete come la scena dell'obitorio, oppure le contrazioni arrivano anche dalle risate inevitabili di fronte a tempi comici di rara precisione. Poi, la messa in scena è tutt'altro che povera, la produzione è accuratissima, effetti speciali di livello cinematografico e alcune trovate di fotografia e montaggio di intelligenza clamorosa. Per dire, i personaggi dei sogni e delle visioni di Ash sono delle icone circondate da cornici fiorate, colori shocking, con un effetto cartolina tipo edicola di Gatteo Mare, una cosa stupenda. Il tutto mentre volano metri di budella, si spiaccicano cervelli sotto le ruote delle Delta del 66 possedute, ricompare Lee Majors in un ruolo che ricorda un Mickey Donovan però più idiota, e Lucy Lawless che riesce, seppure molto brevemente, a uscire come ai tempi d'oro di Spartacus. Poi esce pochissimo, purtroppo però non si è trattenuta neanche qua, non ce l'ha fatta. Comunque, a distanza di 35 anni dal primo capitolo della saga, Sam Raimi dimostra di essere ancora in formissima, ma ancora più strepitoso risulta il suo attore feticcio Bruce Campbell. Il suo Ash imbalsito, beone e ossessionato dalla topa è un eroe sempre più improbabile, ma seppure calato in un contesto e in un registro davvero comico, riesce comunque a non risultare macchiettistico, perché è capace di alternare cadute di idiozia assoluta a momenti di acuto cinismo, cioè sembra anche molto intelligente a tratti. Comunque, il più grande merito di Ash vs Evil Dead è quello di raggiungere alla perfezione gli obiettivi che si pone. Ebbene sì, è un rutilante baraccone in cui la trama è in fondo un puro accidents al servizio degli effetti speciali delle gag, ma sono proprio questi gli elementi con cui si vuole colpire lo spettatore.
Infatti questo serve un difetto.
No, aspetta! E sul fatto che il bersaglio venga centrato in pieno non c'è davvero niente da dire. Poi voglio anche evidenziare la capacità di Raimi di non cadere quasi mai, qualche licenza c'è, a dire il vero, nella facile tentazione della parodia o del demenziale fine a se stesso. Cioè, Ash vs Evil Dead affonda in pieno le radici nell'horror vecchio stile, però lo riverisce e lo rivisita in chiave umoristica senza ribaltare la prospettiva, e crea un mashup in cui il bilanciamento degli elementi è armonioso come una formula magica. Certo, non aspettatevi riflessioni sulla geopolitica o sulla fisica quantistica, ma mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo, perché credetemi, è fra i più piacevoli del momento.
Voto
il mio
finale.
Voto è un 8,5, è una lectio magistralis di intrattenimento puro.
Bene, benissimo, e con Ash vs Evil Dead si chiude la serata di stasera, cioè Super Qualcosa, dedicata a sci-fi e supereroi, una serata molto strana in cui abbiamo parlato di serie diversissime tra di loro. Serial Cave quindi vi saluta qui per questa sera, però torna ovviamente il 14 di novembre alle 20, sempre su Radio Città del Capo, con un episodio interamente british, un episodio che abbiamo voluto chiamare proprio in omaggio a questa parte geografica del pianeta, senza il bacon di un quattrino. Torneremo qui in diretta, siamo Tommaso Gavioli, Giulio Muratori, Bebe Solazzi, Eugenia Fattori e Dodi Germano, quindi vi aspettiamo ovviamente come sempre. Ringraziamo Seriangolo e Subspedia che ci accolgono sempre tra le loro braccia calorosissime, ringraziamo tutti voi, ringraziamo ovviamente Radio Città del Capo che continua ad ospitarci nonostante tutto, non capiamo ancora il motivo esatto. Ripetiamo, 14 novembre, ore 20, qui con Senza il bacon di un quattrino, e adesso ragazzi ci ascoltiamo un grandiosissimo pezzo che sono i Fugs con Supergirl. Buonanotte a tutti, ciao
ciao,
ciao.